Alzati e mettiti a costruire. È l'esortazione del profeta Neemia per il cristiano di ogni tempo. Un programma della RWS tratto dal libro della scrittrice Giovanna Patrizio Roggio.
Ben ritrovati con la prima puntata di questa nuova rubrica, quindi alzati e mettiti a costruire, in compagnia, come avete già seguito dalla sigla, di Giovanna Patrizio Roggio. Benvenuta, Giovanna.
Grazie.
Ecco, da oggi iniziamo un percorso con te che cercheremo di portare avanti seguendo un po' le tracce del tuo libro. Quindi hai scritto questo libro nel 2013-14?
Sì.
Quindi un 13. Libro, 13, quindi un libro abbastanza recente. E siccome è interessante, no, questa esortazione di Neemia, perché credo che ogni giorno ci si ritrovi a dover ricostruire delle cose. Possono essere delle ricostruzioni vere e proprie, ma possono essere, e soprattutto sono delle ricostruzioni interiori, no? Che bisogna fare. In questo caso il profeta Neemia deve proprio ricostruire, inizialmente a ricostruire le mura di Gerusalemme e tutto quello che riguardava poi Gerusalemme, ma si rende conto che per ricostruire le mura deve iniziare a ricostruire nell'animo del popolo il desiderio di voler ritornare a Dio, quindi ricostruire la spiritualità, la fede, ricostruire il rapporto con Dio. Allora, come nasce questo libro? E poi magari ci spiegherai come è diviso questo libro.
Allora, nasce, scusate, nasce da un desiderio che era nel mio cuore di poter trasmettere ad un gruppo di persone che con mio marito curiamo un messaggio direttamente da parte di Dio, e quindi nasce da questa mia richiesta a Dio, e in preghiera sentì Neemia capitolo 3, aprì la Bibbia e trovai un elenco di nomi, di uomini, di persone, di gruppi di persone che lavoravano per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme che erano state distrutte. E lì io non comprendevo che messaggio potevo dare a questo gruppo di persone che si avvicinavano per la prima volta all'Evangelo. E iniziai a cercare di comprendere, ma non comprendendo ritornavo nella mia richiesta, finché sentii nel mio cuore molto forte che sarebbe stato un bene cercare il significato di ogni nome. Perché a vederlo così, il capitolo 3 di Neemia sembra semplicemente un cantiere aperto dove molte persone lavorano per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E quindi tu dici, e qui che messaggio è? Ma questo pensiero, che sono sicura è venuto da parte di Dio nel mio cuore di cercarne il significato, ha dato vita poi a una serie di messaggi che sono scritti all'interno del libro, nascosti attraverso questo significato dei nomi, e non così prendendo questi nomi e poi rielaborando i significati, ma proprio così nel modo in cui sono stati scritti,
con la cronologia,
nella sequenza, senza toccare la sequenza. E allora il primo passo che ho fatto, ho preso un quadernone e ho scritto a fianco tutto i significati dei nomi, e poi ho cominciato a vedere come da soli così saltavano fuori, si evidenziavano dei messaggi ben specifici per il popolo di Dio, di ogni tempo. Ed ecco che da qui sono nata una serie di messaggi, di studi intorno a questo capitolo, che durarono un bel po' di tempo, e che ho portato a queste persone nuovi nella fede, nuovi, giovani, meno giovani. E si può dire che in questo libro noi troviamo dei consigli di come raggiungere la completezza spirituale.
Possiamo dire che l'ispirazione viene proprio data da un capitolo, no, del libro di Neemia, quindi
un solo
capitolo ti ha permesso di scrivere un libro e di avere dei messaggi spirituali per le persone di oggi.
Sì, per i credenti di ogni tempo, e non racchiude solo un messaggio per persone che si avvicinano alla fede nel loro percorso iniziale, ma è proprio, porta questo libro ad un esame introspettivo che è utile che ogni credente faccia, perché molte volte forse siamo un pochino superficiali, andiamo avanti e non ci soffermiamo un po' a farci delle domande, ad esaminarci, e ci sono delle cose molto importanti. Quello che viene fuori da questo libro, appunto, così come le mura di Gerusalemme erano state distrutte, anche molte volte le vite di molte persone, credenti, non credenti, sono consumate dal fuoco a causa di eventi della vita che hanno distrutto e consumato. Nel Nuovo Testamento troviamo poi che i credenti vengono paragonati anche a delle pietre che edificano la casa di Dio, che siamo insieme tutti l'edificio di Dio. E quindi questa analogia tra le mura di Gerusalemme nell'Antico Testamento e noi credenti come pietre viventi, ecco che insieme abbracciano l'Antico e il Nuovo Testamento, cristiani di ogni tempo, di ogni epoca, e così è come la Bibbia, senza età.
Quindi possiamo trarre da questo capitolo, come da altre espressioni della scrittura, che ci sono dei momenti in cui avvengono delle distruzioni, no? Di situazioni della nostra vita. Sì. Ma a un certo punto, se noi ritorniamo al Signore, questo ci aiuta a riedificare, e quello che viene costruito è migliore di quello che era stato distrutto, perché probabilmente è ricostruito con un cuore nuovo, con modalità nuove, con una mente nuova.
In questo capitolo noi notiamo che c'è non solo la costruzione delle mura, ma anche la restaurazione di alcune parti delle mura. Alcune parti vengono edificate, altre costruite, altre restaurate. Mm-hmm. Anche in questo c'è un significato ben specifico che andremo a vedere nel terzo capitolo poi del libro.
Come l'hai diviso questo libro? Tu parli del terzo capitolo, quindi l'hai diviso in capitoli.
Sì.
E questi capitoli hai cercato sempre di seguire la sequenza, no?
Sì.
Di quello che era l'argomento che veniva trattato nel terzo capitolo.
Sì.
Quindi quanti passi faremo insieme? Che percorso ci hai preparato? In tutto quanti sono i capitoli?
Se non ricordo male sono 21 capitoli. Ecco. Tu già stai controllando.
Sì, sto cercando, no?
Sì,
di vedere un pochino.
Sì, credo che siano 21 capitoli in questo libro.
Diciamo che non riesco a dedurlo, li dovrei contare.
Sì, sì, ma sono 21, quindi possiamo insieme, volendo. È una cosa che vorrei sottolineare agli amici che sono in ascolto, proprio perché questo messaggio io credo che mi sia stato dato direttamente da Dio, e il libro non ha uno scopo di lucro, e tutto il ricavato va per l'opera di Dio. Io questo lo volevo sottolineare, perché credo molto che l'uomo deve essere corretto davanti a Dio, e siccome io quest'opera non me la sento mia, mi sento che lui è stato un mio grande collaboratore, e quindi volevo sottolineare questa cosa. E qualcosa anche di molto importante che stavo dicendo prima, che vengono descritte 10 porte. Ora noi sappiamo che la porta è Gesù. Lui stesso dice: io sono la porta, no? E nello specifico dice: io sono la porta delle pecore. Ma proprio perché Gesù è la porta, quindi questo viene scritto, il primo capitolo è appunto la porta delle pecore. Mm-hmm. E poi Gesù, dopo 445 anni circa, lui stesso dirà: io sono la porta delle pecore. Guarda un po' come il simbolismo,
come tutto coincida, come dei tasselli, che
come dei tasselli. È meravigliosa la parola di Dio, perché è così completa, così perfetta. Anche il salmista diceva: la tua parola è perfetta, in essa non c'è nessuna scoria, per questo il tuo servo l'ama. E quindi
si può evincere che niente è scritto per caso, no, nella scrittura, no. Non c'è qualcosa che magari è stata scritta così, l'autore voleva mettere qualcosina in più proprio perché per una licenza poetica, ma quello che viene scritto, ogni cosa, anche un nome, a volte anche quelle genealogie dell'Antico Testamento che a volte noi saltiamo, a un certo punto quando sono troppi nomi, 3-4 pagine di genealogie, andiamo avanti. In realtà, se Dio ha fatto scrivere ognuno di quei nomi, ci sarà un significato. Quindi avere l'attenzione, quindi prendersi del tempo, no? Per andare a scoprire cosa c'è in quel capitolo, se Dio l'ha fatto scrivere, per quale motivo, allora ci sarà un messaggio. Quindi andare a investigare, ecco, fare un po'.
Io credo che in questo libro possiamo imparare a usare una chiave per la lettura della parola di Dio, che è quella dell'interpretazione dei nomi, che non è tanto usata. Si usa, sì, ma non in una maniera. E il libro un po' dà questo insegnamento, in un certo senso, perché una volta che si è acquisita questa conoscenza e questo modo per interpretare la scrittura, chiunque può applicare poi lo stesso sistema per molti altri passi della scrittura. E vedrete, amici che siete in ascolto, quale profondità nascondono molti passi della scrittura che già noi conosciamo, semplicemente andando a cercare il significato dei nomi in una maniera coordinata, e così come il Dio ci ha insegnato attraverso lo Spirito Santo di camminare. E dicevo proprio queste 10 porte, perché uno dice: ma scusa, se Gesù dice io sono la porta delle pecore, le altre 9 porte, ogni porta spiega un aspetto dell'opera espiatrice del Cristo nella nostra vita, delle porte che ognuno di noi dobbiamo attraversare per avere una completezza,
per entrare in questa Gerusalemme, no?
Sì, per entrare in questa Gerusalemme, per avere questa completezza spirituale, vivere veramente in Gerusalemme, cioè in quella dimensione dello spirito, e in quella armonia perfetta. E nessuna di queste porte che noi attraversiamo deve essere trascurata o presa poco in considerazione, e tutte le porte le attraversiamo attraverso Cristo, nostro compagno, amico, fedele.
Durante questo percorso che tu hai fatto nello scrivere questo libro, ti sei trovata anche a soffermarti sulle porte della Nuova Gerusalemme? Hai fatto qualche accostamento? Perché anche nella Nuova Gerusalemme Giovanni proprio ci esprime, no? Come è fatta, come sono queste mura, queste porte, i nomi, eccetera. Hai avuto modo di fare un accostamento oppure no? Perché se non l'hai fatto, ti lancio questa sfida per l'ultima puntata, in cui vedremo, ma Giovanni a un certo punto fa vedere questa Nuova Gerusalemme, queste porte, parla di fondamenta, parla di nomi,
sì,
vedere
sì,
un pochino cosa ci possono insegnare.
Guarda,
ti lancio questa sfida.
Raccolgo la sfida e ti prometto che alla fine faremo una puntata su questo, e chissà, nella nuova edizione di Alzati e mettiti a costruire aggiungeremo un capitolo in più.
E chissà, ascoltiamo un brano che è cantato da Ofra Hasa, Yerushalayim, e ci parla proprio di Gerusalemme, dalle porte d'oro.
Salule Kayai destino, Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechoshirayich ani kino
su nota di questo bellissimo brano. Rientriamo proprio per entrare nel vivo, no, del primo capitolo del libro che Giovanna tu hai scritto, Alzati e mettiti a costruire. Quindi come si apre questo primo capitolo? Io leggo capitolo 1, porta, la porta delle pecore, l'opera di redenzione e la risposta del credente. Quindi in questo primo capitolo tu ti concentri particolarmente sui primi due versetti, no, di questo libro. Ed è interessante che su un capitolo sei riuscito a fare 21 capitoli, cioè su un capitolo della Bibbia alla fine sei riuscita a trarre fuori gli spunti da scrivere 21 capitoli del tuo libro. Facciamo la cosa, come iniziamo? Leggendo appunto il primo versetto di questo capitolo. Eliasib, sommo sacerdote, si mise a lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananel.
A leggere così sembra che non dia nessun messaggio, no? Spirituale. Mm-hmm. Eppure già tu hai letto.
Sembra una descrizione basta. Una descrizione di quello che
però tu fatto. Già nel libro, tu hai visto il capitolo, il testo, già hai letto. Ripeti qual è il titolo di questo capitolo? Che io non
La porta letto. Delle pecore, l'opera di redenzione e la risposta del credente.
Ecco. E parla di questo, può sembrare strano, però andiamo un pochino a vedere, no? Da dove si evince quello che io affermo in questo mio primo capitolo. La porta delle pecore, già abbiamo parlato che è Gesù. E la porta delle pecore, pensate che era vicino alla piscina di Betesda, mm-hmm. che vuol dire casa di misericordia. Non a caso, nemmeno in questo possiamo lasciare.
Quindi la topografia ha tutto un senso anche, la collocazione dei luoghi.
Perché la porta delle pecore è Gesù, no?
Ed è la prima porta di cui loro si occupano.
Sì, ed è la prima porta, sì. E attraverso la porta delle pecore entravano a Gerusalemme le pecore che poi erano destinate al sacrificio. Ed era vicino alla piscina di Betesda. Ora un po' spiego, la torre di Mea, che significa Mea 100, o Cananael, che significa Dio è stato misericordioso. Mm-hmm. Il 100 deriva dal 10 per 10, e il 10 nella Bibbia ha un significato, anche la numerologia ha un significato nella parola di Dio. Il 10 è il perfetto ordine delle cose, esprime proprio questo. E questa, anche questo ha un significato. Noi vediamo che in questo capitolo la porta delle pecore è l'unica porta insieme alla torre di Mea che furono consacrate. Questo significato dei 100 ci riporta alla la porta delle pecore.
È la parabola delle pecore.
Brava, bravissima.
Il pastore ha 100 pecore, se ne perde una, lascia le 99.
Ecco, perfetto. E di questo ne faccio cenno nel libro. È tutto vicino alla piscina di Betesda, perché Dio è misericordioso. Poi c'è Eliasibe. Anche Eliasibe.
Credo il sommo sacerdote. Sì,
sì. Sì. Che, allora, già Eliasibe vuol dire Dio restaura.
È proprio intonato.
Intonato. E lui era proprio il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote all'epoca aveva il compito, era a capo, possiamo dire, di coloro che sorvegliavano il servizio nel tempo, ed era a capo di tutti gli altri sacerdoti. Anche la figura di Eliasibe ci riporta alla figura di Gesù come sommo sacerdote. Mm-hmm. Dio restaura. Su questo, per dire Dio restaura, io ho cercato la parola restaura, i sinonimi di restaura, ne ho trovati altri 6, e nel libro ci sono proprio elencati come attraverso questi 6 sinonimi Dio fa un'opera nella nostra vita. Mm-hmm. Cioè anche i sinonimi collaborano nella scelta dei vocaboli che Dio sceglie
farci capire meglio qual è il messaggio che lui voleva dare, che non era un messaggio solo per quel tempo, ma anche per noi.
E poi abbiamo 2 costruttori, Zaccurro e Imri. Mi sembra, li hai letti, oppure questi fanno parte del...
Questi fanno del secondo versetto, in cui si parla degli uomini di Gerico che hanno aiutato, no? Che accanto a loro hanno costruito.
Ah, è perché io nel primo capitolo accenno un po' tutte...
A questi due versetti.
Allora lo leggiamo il secondo versetto, così completiamo la descrizione.
Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico, e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri.
Ecco. E in questo secondo versetto abbiamo i due costruttori, i primi due costruttori, Zaccur e Imri. Zaccur, che significa attento e diligente, e Imri, l'Eterno ha promesso. Mm-hmm. E che cosa praticamente possiamo evincere da questi due significati? Che dobbiamo accostarci a Dio in modo attento e diligente. Zaccurro, sapendo che quello che ha promesso, l'Eterno ha promesso, Imri manterrà. E do solo qualche input, perché non si può spiegare tutto quello che è nel primo capitolo. Anche Gerico è significato, Gerico vuol dire fragranza, boschetto di palme, e la fragranza ci rimanda ad un odore piacevole che simboleggia quello che emanano i credenti quando riuniti lavorano per l'opera di Dio.
Un profumo di odor soave, no? Le nostre preghiere, le nostre azioni, i nostri frutti.
Noi siamo come credenti un profumo, no? E diciamo che in questo capitolo c'è un messaggio di unità, perché il popolo di Dio, quando si unisce, può fare opere molto grandi. Pensate che solo in 52 giorni ricostruirono, ristrutturarono quelle parti delle mura di Gerusalemme che erano state distrutte. Le mura erano lunghe 6 chilometri in sole 52 giorni,
e non avevano i mezzi di oggi,
e non avevano
tutto
i mezzi,
era fatto in maniera manuale.
Sì. E quindi questo proprio ci fa vedere come il popolo, quando è unito di pari consentimento, può fare grandi cose per l'opera di Dio. E in questo primo capitolo abbiamo questo messaggio di unità, di servizio compatto, e poi alla fine concludo con qualche domanda che porta ogni lettore a fare questo esame introspettivo.
È molto bello questo primo capitolo, e come appunto dicevi tu, come sono collocate sia i posti ma i nomi che vengono dati, come potrebbe sembrare un caso, ma che il sommo sacerdote abbia nel suo nome il fatto che lui deve costruire, che Dio è l'artefice, no, di questa costruzione, ci fa comprendere come veramente, quando parliamo di caso, questo caso si chiama Dio, no? Possiamo dare assolutamente un nome. E volevo ritornare al discorso di Betesda, questa casa della misericordia. La misericordia di Dio nella tua vita, hai avuto modo di sperimentare nella tua vita o nella vita di altre persone questa misericordia di Dio?
Sempre. Posso dire sempre. È quello che veramente mi affascina di Dio, che Egli usa misericordia verso tutti, non solo verso quelli che credono, che lo amano, che lo seguono, che lo servono, ma anche quelli che sono lontani da Lui.
Una piovere sui giusti e sugli ingiusti,
sì,
di Gesù, no?
Perfetto, perfetto. E proprio, insomma, parlando con te, tu facilmente mi riavvivi dei ricordi, no? E proprio un estremo, ti posso parlare di un estremo della misericordia mm-hmm. di Dio. Io questo l'ho visto quando svolgevo il mio servizio di volontariato a Piazza Lanza tra i detenuti nella casa circondariale, dove lì molte persone sono detenute perché hanno fatto una scelta di non conformarsi alle leggi divine. Eppure io in molti di loro ho visto come Dio usa misericordia e mostra il suo amore in una maniera così tangibile che ne sono rimasta in una maniera affascinata, in una maniera molto profonda.
Diciamo che Dio ci sconvolge, no?
Sì,
riesce,
brava,
a sconvolgerci.
Sì, Dio ci sconvolge. Se vuoi posso anche,
sì, racconta,
accennare,
così almeno ci rendiamo meglio conto, no?
Sì.
Di come Dio possa agire.
Guarda, ti racconto di un giovane che Dio mi ha dato, così gli parlavo di Gesù, era venuto insieme ad altri giovani solo per farsi forse quattro risate. Mm-hmm. E Dio mi diede una parola di conoscenza nella sua, per lui.
Ogni quanto tu andavi?
Due volte alla settimana. Mm-hmm. Dovevo garantire 8 ore settimanale, mm-hmm. quindi facevo 2 mattine. 4 ore più 4 ore, perché se non si assicura una certa costanza in questo servizio, annualmente poi non hai il rinnovo del tesserino. E grazie a Dio, già lo scrivo anche nel libro, nella mia presentazione, ho svolto questo servizio per 10 anni. Ritornando a questo giovane, Dio mi diede questa parola di conoscenza, io gli da parte di Dio gli dissi come Dio aveva già manifestato il suo amore nella sua vita. Proprio Dio gli diceva: ricordati che io ti ho amato, ti ho mostrato la mia misericordia. E non mi ricordo bene le parole, ma lui, quello che mi ricordo e mi rimase impresso, è proprio che lui restò un po' preso da queste parole, divenne serio, e da lì mi raccontò che lui da bambino soffriva di psoriasi. Mm-hmm. In quel momento proprio Dio gli ricordò qualcosa di molto grande che aveva fatto per lui, e lui ogni mattina si svegliava col cuscino tutto fatto di sangue, inzuppato di sangue, diceva, e ogni mattina lui viveva questa sua tragedia, questo
perché,
suo,
perché la pelle diventa così delicata che sì, è tutta desquamata, quindi
sì,
si formano delle ferite un
sì,
po',
e quindi lui mentre dormiva qualche squama si staccava dalla testa e gli fuoriusciva quel sangue che andava ad imbrattare ogni notte. E lui era giovane, era ragazzino, mi raccontava, però una notte lui pianse e gridò a Gesù e gli ha detto: Gesù, liberami da questa sofferenza, da questo martirio. Si coricò, dopo aver gridato e pianto davanti a Gesù, e l'indomani, il primo giorno, quel cuscino
non aveva più quelle tracce di sangue.
Non aveva più quelle tracce di sangue. Lui diceva che era inzuppato di sangue, ma io penso che forse erano delle tracce, però forse lui come bambino, ragazzino, li viveva in una maniera molto drammatica, perché certo non era una bella visione che lui aveva tutte le mattine. E lui si ricordò di questa cosa e mi ha detto: ecco perché oggi lui mi ha ricordato il suo amore e la sua misericordia. Ecco la piscina di Betesda, la misericordia di Dio.
Interessante quello che racconti, perché quando il Signore si serve di noi, e noi non sappiamo né perché, né come, né a chi vuole rivolgersi, né quale messaggio vuole rivolgersi. Quando tu hai detto quella frase, non sapevi cosa avrebbe scatenato questa frase,
sì,
in lui. Lui ha subito ricollegato a questa esperienza,
sì,
e tu hai avuto la prova. Allora, Signore, sei tu che mi hai parlato, perché io come faccio a sapere,
sì,
l'opera che tu svolgi nel cuore delle persone? Quindi
sì,
è bello quando il Signore ci dà sempre la possibilità di vedere i segni che è lui che ci guida. Ci sono dei riscontri, no, nel,
sì,
nel nostro percorso.
E io volevo anche dare un incoraggiamento in questo momento a chi ascolta: pregare e non stancarsi mai di pregare, perché proprio un altro giovane, sempre a Piazza Lanza, ho avuto quest'altra esperienza. Questo giovane era un giovane sostenuto un po', c'erano diversi familiari che pregavano per lui, e lui mi raccontò che una volta un amico suo, proprio amico, entrò nella macchina e gli ha detto: sai, devo parlarti, posso entrare un attimo nella macchina? E lui ha detto: sì, vieni, accomodati, entra. E questo amico uscì la pistola e gli sparò. Se io lo racconto,
amico,
perché lui me l'ha raccontato, vuol dire che non è finita male, no?
Io amico, insomma.
Sì. Lui in quel momento è sconvolto dall'espressione cattiva del volto dell'amico, aprì la macchina e scappò. E mentre scappava, l'amico lo inseguì e gli sparò altri colpi. Mm. E lui sentì addirittura nella schiena come un colpo violento che lo colpì, ma ancora lui correva. In quel momento, mentre lui scappava, pensava che forse la pistola era una pistola a salve. Dice: oh, la pistola è una pistola a salve, perché io, oppure sono un morto che sta correndo perché sono a sangue caldo. Lui mi raccontava questa sua esperienza. Comunque corse finché andò a casa di un amico, e poi lui, ritornando nella sua macchina, trovò il primo bossolo che fu sparato,
il proiettile,
il primo proiettile, ecco, più esattamente, e lo trovò che era frantumato e a terra. E io lì gli ho detto: tu cosa credi che sia stato? E lui mi ha detto: io credo che Dio voglia la mia vita, che lui mi ha salvato perché mi vuole per lui. Dio veramente mostra amore. E ancora di un'altra persona, questa non era tra i detenuti, era una donna, era un'operatrice lì all'interno, che mi contrastava tantissimo. E mi ricordo che un giorno lei si lamentò, io ero lì che facevo del volontariato quel giorno insieme ad un pastore, e lei si lamentò che aveva dei forti dolori alla schiena. E questo pastore tranquillo gli ha detto: se tu vuoi, io prego e Gesù questa mattina ti guarisce. E questa donna lo guardò e dice: prega. E nonostante era una donna che mi contrastava, non era d'accordo sul servizio che noi svolgevamo all'interno, quest'uomo pregò per lei. E abbiamo pregato insieme, e in quel momento io sentii una grande compassione per lei, tanto che mi uscirono delle lacrime. E alla fine della preghiera lei è stata prima attratta: tu hai pianto per me, mi ha detto, e mi abbracciò per la prima volta. E poi cominciò a notare che il dolore nella sua schiena non c'era più. E lì, da quel giorno, lei non mi ha più contrastato, perché sapeva che quello che noi facevamo all'interno era qualcosa che era qualcosa di bello, che veniva da Dio.
Questo è molto, molto bello, come la misericordia di Dio supera le nostre debolezze, supera anche la nostra fragilità e come un giorno disse un papà a Gesù, no, sovviene la mia incredulità.
Sì.
A volte siamo increduli, il Signore conosce bene il nostro cuore, sa quando deve agire in una maniera e quando invece a volte deve un po' lasciarci stare, perché noi maturiamo certi concetti. Il Signore sa qual è il momento opportuno.
Sì.
Da parte nostra, da parte di chi crede, di essere pronti quando lui ci chiamerà a fare qualcosa, no? Per essere uno strumento delle sue mani. Allora, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che se sono interessati a poter leggere il libro, perché noi abbiamo detto solo piccole cose, no? Per stimolare la riflessione e per invitarvi a leggere questo libro personalmente, poterlo regalare magari se avete qualche amico o amica che in questo momento si sente proprio distrutta, demolita, allora forse questo libro potrebbe essere utile per ricostruire la propria vita. Quindi possono richiederlo chiamando qui in radio, Radio Voce della Speranza, oppure ci sono delle librerie dove loro possono trovarlo, quindi sia la CLC, quindi che si trova qui a Catania, oppure tu dicevi l'altra volta che c'è un'altra possibilità per poterlo avere?
Anche nelle librerie di Voce della Bibbia, che è la casa editrice che ha redatto il libro, e anche se vogliono presso il centro dove noi curiamo un piccolo gruppo, via Caronda 166, anche lì possono venire.
Ok, quindi noi diciamo che se ci chiamate c'è la possibilità per i radioascoltatori di ricevere il libro anziché a 13,90 a 12 euro, quindi noi siamo a vostra disposizione e se volete chiamateci, mandateci un messaggino, dateci il vostro indirizzo oppure venite, potete venire qui in studio, poter prendere questo libro e poter, ecco, iniziare questa caccia al tesoro, questa scoperta di questi tesori che sono racchiusi all'interno di nomi, di parole che al primo magari contatto visivo sembrano vogliono dire niente, invece hanno un tesoro nascosto. Quindi grazie Giovanna e alla prossima allora.
Grazie a voi.
Alzati e mettiti a costruire. È l'esortazione del profeta Neemia per il cristiano di ogni tempo. Un programma della RVS tratto dal libro della scrittrice Giovanna Patrizio Roggio.